No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Faremo il tutto esaurito. Quanti posti sono a proposito?
500 qua giù in platea e su in galleria 100.
Non si può che in galleria.
Misure di sicurezza, le termiti, siamo ai tropici. Signor Wilson.
Comunque li riempiremo.
Buonasera a tutti. Allora questa è l'ora che ha già in qualche modo, è oltre, è l'ora che volge al desio, ma è l'ora di Hollywood Party, quindi la vostra dose quotidiana di cinema. Avete sentito l'intarsio della nostra sigla questa settimana, come la settimana scorsa. I due conducenti sono Steve Della Casa. Ciao Steve, come stai?
Io sono in gran forma, potrei anche dire che sono in gingheri, e Judy ha scritto comunque al 335-5634-296 che siamo ipersimpatici e gradevoli, quindi questo mi corrobora.
No, e quindi saranno 42 minuti come si, esatto, deve. Adesso vedremo appunto se Della Casa Magrelli riescono a rimanere in gingheri fino alla fine di questa puntata. Steve ha ricordato il numero di telefono, dicevo appunto c'è un intarsio perché oggi parleremo di sale cinematografiche, sale che sono chiuse da molto tempo. Spesso nel corso di questa settimana arrivano i vostri sms sempre graditi dicendo che c'è una grande nostalgia di tornare in sala, e ne parleremo con tre esercenti che lavorano in tre zone diverse del nostro paese, proprio perché forse hanno, anzi sicuramente hanno delle informazioni precise, dirette su quello che sta per accadere. Oggi, lo dico, oggi sono 99 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, quindi ci prepariamo il prossimo anno per festeggiare il centenario della nascita. C'è una notizia triste, ma ve la diamo prima di una notizia di una cosa nuova, no Steve? Che
sì, una cosa che mi fa piacere segnalare, ne abbiamo parlato qualche trasmissione fa, questa rivista online che si chiama Framed Magazine, che ha dedicato un numero speciale a Xavier Dolan perché in questi giorni era il suo compleanno, e quindi c'è un articolo su Mommy, il film che ha fatto nel 2014, Poi c'è un articolo specifico su la musica, l'immagine e la narrazione, perché come è noto Xavier Dolan ha fatto anche parecchi clip musicali, e poi c'è un altro articolo su Lawrence Anyways, che è un altro film appunto diretto da Xavier Dolan, che è uno dei registi più curiosi, insomma, della scena francese contemporanea. Framed Magazine, ecco qua. Invece la notizia triste, appunto, è davvero triste. Sì,
è veramente triste, nel senso che poi immagino, perché oggi pomeriggio poi abbiamo cercato anche delle fonti, abbiamo delle fonti ufficiali. È morta Amy De Sica, la figlia maggiore di Vittorio De Sica. No, dicevo appunto, le notizie sono, e la notizia è più che certa, ancora i siti, i giornali non l'hanno ripresa, mentre Amy De Sica, Steve, ha avuto un ruolo, a parte che era un'amica della trasmissione, ma a parte quello,
certo,
no? Era una persona di una simpatia rara, ed è stata molto importante in quelle che sono le dinamiche della famiglia De Sica.
È lei che fece la famosa telefonata a Manuel e a Christian De Sica, che erano figli dell'altra compagna di De Sica stesso, che li teneva rigidamente separati, anche se tutte e due le famiglie sapevano dell'esistenza dell'altra. Fu lei che fece incontrare i tre fratelli, insomma, e diede via a quella che è stata una delle prime famiglie allargate italiane. È sempre lei che ha fatto un libro straordinario che fu presentato proprio a Hollywood Party, no? Se ti ricordi, quello sulle lettere, certo, che si è scambiata con suo padre da set, che è un libro bellissimo, veramente bello, sul quale Alberto Crespi, il nostro amico, insomma, ci ha lavorato parecchio e ha fatto bene a lavorarci.
Sì, infatti se volete recuperatelo, se non avete avuto occasione di leggerlo, è stato pubblicato dalla La Terza, però lo trovate anche sulle librerie online, e come appunto accennava Steve, sono proprio le lettere dal set, si chiama, che sono le lettere scritte dal babbo alla figlia, da quattro set in particolare, no? Che sono La Sciociara, Ieri, Oggi e Domani,
matrimonio all'italiana e Girasoli. E naturalmente il livello di complicità, di confidenza che naturalmente c'è tra un padre e una figlia, tra un padre e un figlio, spesso poi nel mondo del cinema le cose sono un po' più complicate, no? Venerdì scorso Luca Manfredi ci diceva, no, di come avrebbe voluto avere, no, molto più vicino il proprio babbo, però è chiaro che poi i registi e gli attori fanno anche una vita davvero molto molto complicata. Allora vi consigliamo vivamente di leggere Lettere dal set. Noi l'ultima volta che abbiamo avuto occasione di averla in radio è stata qualche anno fa, Steve.
Sì, eravamo la trasmissione era dal Festival di Bologna, conducevamo proprio io e te, e mi De Sica era andata al Festival del Cinema Ritrovato, che noi seguiamo tutti gli anni con la dovuta attenzione. Era venuta per qualcosa che riguardava un restauro di uno dei tanti film diretti da Vittorio De Sica. È stato anche lì un bel incontro, me lo ricordo molto bene, te lo ricordi anche tu. Forse possiamo ascoltarlo. Certo. Il giorno esatto era il 29 giugno 2018, quindi quasi 3 anni fa.
Mi ricordo papà, io avevo neanche 10 anni quando papà ha girato L'Ade di biciclette, perciò i miei ricordi sono ricordi di un bambino, di una bambina, e non prendevo molto sul serio mio padre. Poi papà era una persona che il cinema lo lasciava fuori dalla porta di casa. Io non avevo idea di avere un padre cinematografare, non sapevo neanche cosa volesse dire. Solo che ecco, papà ha sempre detto che quando ha fatto L'Ade di biciclette, dice, era un momento, eravamo tutti in un momento magico, ma non solo io, tutta la troupe, da Zavattini, da quando è iniziato, siamo stati tutti sotto una magia, perché nessuno ha sgarrato una cosa, ha tutto funzionato perfettamente, a parte le arrabbiature durante le riprese, questo è normale, però era un momento magico, no? Dice, irripetibile, un momento così non si ripeterà mai più nella vita di un regista.
Come mai in quegli anni non faceva l'attore e si dedicava solo alla regia?
Perché non lo volevano più. Non faceva cassetta. E mio padre era disperato, perché avendo tante famiglie, due famiglie ufficiali con figli, mogli, due mogli, tre figli, poi aveva fratelli, tutte le famiglie dei fratelli e le sorelle, e lui doveva mantenere tutti. Lui diceva, c'è una maledizione in una religione che dice che tu possa avere fortuna nella tua famiglia. Infatti io sono maledetto perché devo mantenere 3 milioni di persone. E lui ci teneva molto a fare l'attore, dice, poi finalmente Blasetti l'ha ripreso per fare Frine con la Lollobrigida, dove lui faceva l'avvocato. E mio padre dice, io non posso ringraziare abbastanza, perché così mi ha ridato la possibilità di mangiare e di far mangiare tutta la mia famiglia.
Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jail. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction, double feature, Doctor
Dochi Carol was over a barrel when Tarantula took to the hills. And I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a trippet that spits poison that kills. Dana Andrews said prunes, gave him the runes, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills, like a science fiction double feature.
Beh, come ci ha scritto Frankenfurter da Forlì, questa sera siamo veramente transsexual, perché in effetti questa è la prima vera canzone di successo transsexual da un film molto transsexual, che era il Rocky Horror Picture Show, un film, uno dei primi film a celebrare quanto le sale cinematografiche siano importanti per vedere i film. In tutti, in tutto il testo della canzone sono citati tantissimi film di serie B, quelli delle proiezioni di mezzanotte, che hanno formato intere generazioni di cinefili. Ti do subito la parola per presentare i nostri ospiti, Enrico Magrelli, ma volevo segnalare qualche messaggio. Maria scrive: che donna simpatica Remi De Sica, era un piacere ascoltare i suoi racconti. E un altro ascoltatore che non si firma dice: la ricordo al Cinema Ritrovato di Bologna per Teresa Venerdì. Ma mi fa molto piacere questo messaggio, anche questo non firmato. Voi non avete idea di cosa significa per me la vostra trasmissione, sono non vedente e significa moltissimo, soprattutto il cinema alla radio. Speriamo che la radio rimanga radio con poco video, con noi puoi stare sicuro, ascoltatore o ascoltatrice, che non ti firmi. E poi simpatica Rosita, che dice: se Enrico Magrelli continua a definirci conducenti, non possiamo parlarvi, perché come ovvio non si parla al conducente. Enrico, hai una grossa responsabilità da questo punto
di vista. No, è un enorme, ovviamente invece di conduttori e conducenti, copyright della nostra amica che ha lavorato tanti anni con noi, ora è capo servizio del GR, Miriam Mauro. E quindi ci diverte molto, no? Proprio perché sminuisce, gioca con il ruolo, e noi certo. Sì, siamo abituati a trattare temi seri però con leggerezza. Dicevo prima, molto spesso, no, stanno arrivando in questo anno ma anche in passato messaggi da parte vostra, quindi potete mandare i messaggi, non ci parlate direttamente però attraverso i messaggi, quindi anche i conducenti possono essere disturbati, delle sale, no? Quando riapriranno i cinema, abbiamo nostalgia dell'andare al cinema. Allora abbiamo pensato proprio di dedicare questa puntata alle sale, le sale che sono chiuse da molte settimane, da molti mesi, e cercare di capire con tre persone, copriamo tutto lo stivale questa sera, che lavorano con le sale, che riflettono con le sale cinematografiche, proprio perché ne sanno sicuramente più di noi, forse hanno anche delle informazioni che avranno, credo, spero, il piacere di condividere con noi. Quindi do il benvenuto, li teniamo tutte e tre insieme, facciamo una sorta di tavola rotonda radiofonica. Quindi benvenuto a Simone Gialdini. Buonasera Simone.
Ciao, buonasera, grazie a voi.
Ciao. Simone Gialdini, ciao. È un esercente, ma in questo momento ha anche un ruolo importante, proprio perché è il direttore generale dell'ANECANEM, no? Che è l'associazione che riunisce le varie anime, anche le varie esperienze delle sale. E poi do il benvenuto a Gaetano Renda. Ciao Gaetano, buonasera.
Ciao.
Ciao
Gaetano.
E poi, ciao, e poi un caro saluto anche a Giuseppe Citrigno. Ciao Giuseppe.
Ciao Enrico e ciao a tutti i presenti.
Ciao. I presenti. Allora, comincerei con Simone Gialdini. Ovviamente non c'è una data per la riapertura, che è la cosa che poi ci chiedono in questi mesi, ci hanno chiesto spesso. Possiamo provare a fare una, non dico una previsione, perché poi nessuno ti correrà dietro per dire: ma come avevi detto che era l'8 di giugno o il 32 di maggio e così non è stato. A che punto siamo, Simone?
Beh, sicuramente si sta muovendo qualcosa si è mosso già con l'emanazione dell'ultimo DPCM, dove in qualche maniera si è tornato a parlare di riaperture, a gettare le basi per una ripartenza del settore dello spettacolo in generale. La cosa positiva è che si sta pianificando, e comunque anche le grandi distribuzioni internazionali, ma anche quelle nazionali, stanno cominciando a lavorare per cercare di costruire una line-up, insomma una sorta di listino di nuove uscite che parta dal mese di maggio, intanto appoggiato, però che sia consolidato per l'estate. Tutto ovviamente dipende, come ben sappiamo, dall'evoluzione della pandemia e soprattutto dal consolidamento del piano vaccinale. Però rispetto a quello che stavamo vivendo un mese fa, dove ci ripetevamo sia noi addetti ai lavori ma anche il pubblico che tanto ci aspetta, che eravamo un po' caduti nell'oblio e quasi nel dimenticatoio, insomma in questo momento si sta muovendo qualcosa, e direi anche più di qualcosa.
Allora, io vorrei dare adesso la parola a Gaetano Renda. Gaetano Renda è oltre a essere una delle colonne del cinema torinese, perché gestisce alcune delle sale d'essai più importanti della città, anche una colonna da tanti anni, insomma ha fatto tantissime cose dentro il cinema torinese, anche nelle istituzioni del cinema. Gaetano Renda, quando si parlava di questa possibile riapertura a fine marzo, tu mi sembravi veramente molto critico. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori di Hollywood Party perché?
Certo, più che critico ero sconcertato, e credo con me l'intero mondo che ruota intorno alle sale cinematografiche. La dichiarazione di quell'apertura in occasione il 27 di marzo della giornata del teatro fu annunciata dal ministro Franceschini, se non ricordo male, poco prima del 26 di febbraio, quindi qualche giorno prima dell'emanazione del decreto che porta appunto la data del 26 di febbraio, che con la quale si diceva le sale apriranno il 27 di marzo. Avevamo già avuto un'esperienza in qualche modo negativa con una dichiarazione dell'allora presidente del Consiglio Conte, che con una sola settimana di anticipo ci fece apprendere in televisione che le sale avrebbero aperto o potevano aprire dal 15 di giugno. Ecco, l'estate non è stata certamente un'estate memorabile. Le sale cinematografiche hanno subito una chiusura lunghissima, probabilmente fra i settori toccati dalla pandemia sono quelle che ne hanno più subito dei danni. Al contrario di qualsiasi altra attività, le sale hanno necessità di una programmazione, hanno necessità di quello che io ho chiamato un piano vaccinale per le sale cinematografiche. E il vaccino unico per le sale è il film, quindi sono i film, che devo dire noi non vediamo tanto. In questi giorni naturalmente si sta muovendo qualcosa, si stanno approntando dei listini, ma c'è una situazione pandemica che non lascia intravedere al momento, insomma, fuori dal tunnel una lampadina. Del resto, quando è stato dichiarata la probabile apertura per il 27, c'era la stessa identica situazione, diciamo, rispetto alla salute di quando il 26 d'ottobre le sale furono chiuse. Ecco, in quel momento devo dire che le sale furono altrettanto sconcertate, perché avevano superato, diciamo così, le criticità precedenti e si stavano avviando verso una normalizzazione. L'abbiamo presa bene, perché ci sembrava che la possibilità concreta di tenere aperte le sale, di tenere aperti i musei e i teatri, con le misure restrittive naturalmente, fosse una strada assolutamente praticabile.
E quindi per questo tu hai manifestato questo tuo punto di vista, che hai esposto qui molto chiaramente. Adesso torniamo a parlare con voi, e ovviamente parleremo anche con Giuseppe Citrigno, però prima, visto che parliamo di sale cinematografiche, tra l'altro ci arrivano molti messaggi che segnalano la chiusura definitiva dell'Azzurro Scipioni di Silvano Agosti, che ne abbiamo parlato già qualche trasmissione fa. Sì, purtroppo quel cinema lì non riaprirà più, ma insomma purtroppo sono molte sale in questa condizione, speriamo che non si verifichi. Però insomma, facciamo un passo verso la commedia. C'è una sala cinematografica di fronte alla quale c'è una fila, in questa fila c'è anche Woody Allen, siamo in Io e Annie e ascoltiamolo, sì. Ci fa sicuramente bene.
Con grande intensità, mi capisci? E lui è un grande mediatore.
Che cosa non darei per avere un'enorme palata di cacca di cavallo?
Esegeta.
Ma cosa fa uno quando si trova incastrato in una coda con un tipo del genere alle spalle?
Ehi, un momento,
è una cosa da
impazzire. Posso dire le mie opinioni?
Ah, certo,
questo
lo può dire, ma deve dire la voce alta. Insomma, non si vergogna di pontificare così. È la cosa più buffa, è Marshall McLuhan. Ma lei sa niente di Marshall McLuhan?
Ah, davvero? Senti, io tengo un corso all'Università di Columbia. Si chiama TV, Media e Cultura. E credo che le mie valutazioni sul critico McLuhan, beh, abbiano una certa validità.
Oh, davvero? Beh, sì. È buffo, perché guarda caso, è il signor McLuhan proprio qui, quindi, ecco, per favore, senta. Lei venga qui un secondo. Diglielo.
No, ho sentito quello che ha detto. Lei non sa niente del mio lavoro. Lei sostiene che ogni mia topica è utopica. Come se è arrivata a tenere un corso alla Columbia è cosa che desta meraviglia.
Ragazzi, se la realtà fosse così...
La realtà invece non è così come nel film Io e Annie, e però questa scena molto divertente, famosissima, ci aiuta a coinvolgere i nostri ospiti su un ragionamento, su un'ipotesi, no? E quindi in questo volevo coinvolgere Giuseppe Citrigno, che lavora ed è un esercente calabrese. Giuseppe, secondo te che pubblico, che spettatori pensi ci troveremo davanti quando le sale, visto appunto il piano vaccinale, visto la disponibilità dei titoli, potranno riaprire? Giuseppe, saranno cambiati gli spettatori in quest'anno?
Ma guarda Enrico, io sono molto ottimista, io sono convinto che noi non perderemo il nostro pubblico, fermo restando che produttori, distributori ed esercenti mettono in campo il meglio del meglio. Cioè, nel senso che dobbiamo proporre una competitive, quindi una programmazione forte, serrata, che dia di nuovo quello slancio a chi ama il cinema di poter ritornare al cinema, perché io sono convinto che dopo più di 16-17 mesi di lockdown la gente ha una voglia di riaggregarsi, di ritornare a parlare, ad abbracciarsi, a ritrovarsi anche in una sala cinematografica, come in una sala teatrale, come in una discoteca o come sotto un palco in mezzo a una piazza o in mezzo su una spiaggia. Quindi io sono molto ottimista da questo punto di vista. Però, ripeto, deve cambiare l'approccio che noi dobbiamo avere nei confronti del pubblico, cioè dobbiamo ritornare ad essere accattivanti, ad essere affettuosi con loro. Quindi il produttore deve produrre un film più accattivanti, il distributore deve stare, non deve più creare quel collo di bottiglia, ma deve essere molto elastico nei confronti del produttore, che fa lo sforzo economico, e invece fa lo sforzo poi di gestire i locali. Cercene deve ritornare ad accogliere il pubblico nel migliore dei modi. Se questa filiera va avanti in questa maniera e comprende il momento, non comprendo che noi possiamo ripartire alla grande pubblico, perché sono convinto che il pubblico del cinema è un pubblico legato alla sala, come il pubblico televisivo è legato al piccolo schermo. Quindi ovvio, io sono molto ottimista.
Sei fiducioso? Bene.
Sono ottimista, allora, perché penso che ci sia una grande voglia di riaggregarsi.
E soprattutto di tornare in sala. Poi adesso, esatto, continuiamo con la nostra conversazione. Vi proponiamo a voi e anche ai nostri ascoltatori naturalmente un'altra scena in cui la sala è importante. È una scena di C'era una volta Hollywood, quando Margot Robbie va al cinema a rivedersi, no? Quindi ricordate la sua faccia piena di stupore e divertimento, pur ovviamente conoscendo bene quello che aveva fatto. C'era una volta Hollywood.
Uno, prego. 75 cents. E mettiamo che io fossi nel film. Che vuole dire? Voglio dire che sono nel film. Sono Sharon Tate.
C'è anche lei?
Mm-hmm. Faccio Miss Carlson, la pasticciona. Sono io.
Ma è la ragazza della Valle delle Bambole.
Beh, sono io, la ragazza della Valle delle Bambole.
Davvero?
Davvero.
Ehi, Rubin, vieni qui. È la ragazza della Valle delle Bambole.
Patty Duke?
No, quell'altra.
Quella di Peyton Place?
No, quell'altra.
Quella che finisce a fare i film sporchi.
Ah.
È in questo film.
Ah.
Sharon Tate.
Bene. Benvenuta al Bruin, Miss Tate. Grazie per aver scelto il nostro cinema. Vuole entrare a vedere lo spettacolo?
Posso?
Ma certamente.
Grazie. Ehi, posso fare una foto?
Oh, certo.
Ok. Guardi, perché non si mette vicino al manifesto? Così capiscono lei chi è.
Ok.
Mi dispiace.
Posso offrirle qualcosa?
Oh, sto bene, grazie.
Buona visione.
Allora, usciamo dalla sala tarantiniana e dal film che Margot Robbie sta vedendo e continuiamo la nostra conversazione. Simone Gialdini, io continuo a leggere, ma non solo io naturalmente, anche chi ci sta ascoltando, no? Credo che ormai i film italiani pronti, solo per rimanere all'Italia, siano già circa 170 e ne stanno girando. Parliamo sempre di una produzione solida, nel senso, con tutto il rispetto per i film autoprodotti o fatti con budget molto molto limitati. E quando, come tutti ci auguriamo, le sale riapriranno, questo ingorgo, immagino che voi stiate ragionando con i distributori, perché 170 film italiani, se aggiungiamo anche quelli non italiani, non so a che numero arriviamo, fermi ai box, pronti a ripartire, che tipo di scenario state immaginando con i vostri vicini? Spesso giustamente ci sono delle discussioni con i distributori. Che cosa potrebbe accadere?
Sì, vicini, diciamo, partner di filiera, partner di percorso, ma sicuramente ogni anno, benché i titoli poi rilevanti, quelli che attendiamo e che ricordiamo, siano soltanto qualche decina, La quantità di produzione nazionale è sempre molto molto cospicua, e quest'anno ovviamente non è venuta meno, perché mentre le sale da giugno dello scorso anno, come ricordava anche Gaetano prima, da giugno quando siamo ripartiti, poi siamo fermati a ottobre, la produzione che è ripartita dall'estate 2020 poi è riuscita in qualche maniera, pur con protocolli molto rigidi, ad andare avanti, e infatti i risultati si vedono, come stai dicendo te. Tanto prodotto è stato realizzato ed è pronto. Di questo prodotto si sta cercando di creare una pianificazione che consenta di andare in sala fin da subito, perché noi ce lo ripetiamo da mesi, al di là del posizionamento dei grossi blockbuster, dei film di maggior rilievo nel periodo estivo, quindi in uscita in contemporanea con il resto del mondo, gli Stati Uniti piuttosto che l'Inghilterra, il prodotto su cui dovremmo poter contare è proprio quello nazionale, quello italiano. Dalla definizione dei primi listini, i primi titoli, qualcosa già a maggio dovrebbe esserci, e poi da lì andare avanti per cercare di posizionarli e dargli sale. Sicuramente in questo momento avrebbero più spazio che successivamente, perché quando poi cominceranno ad arrivare anche il prodotto internazionale, l'ingorgo si farà ancora più grande, ma sicuramente, questo lo citava prima Giuseppe, certo. Citrinio, quando diceva in qualche maniera dovremmo essere tutti più elastici e poter offrire nel palinsesto, chiamiamolo così, nell'articolazione della programmazione della sala settimanale, più prodotti in modo da poter accogliere tutti ed essere più dinamici, sia alla sala e l'esercente nel proporre ai propri utenti, ai propri spettatori, il prodotto, ma anche da parte degli altri partner della filiera essere più dinamici.
Certo. No, questo è molto importante. Qui arrivano tantissimi messaggi. Allora ne leggo. Beh, c'è un ascoltatore che ci segnala che forse ad Albenga chiuderà la sala, e questo ci dispiace molto, speriamo che non sia così. Ci sono due messaggi che sembrano una risposta a quello che ha detto prima Gaetano Renda. Marilena dice: da cinefila non vedo l'ora che i cinema riaprono con gli spettatori vaccinati. E un altro ascoltatore che non si firma dice: occorre rialzare i sipari, le sale, i luoghi della musica sono i luoghi più sicuri, è stato dimostrato, è necessario anche il vaccino culturale per i nostri cuori, per la nostra vita. Viva il cinema in sala. Anche tu sei ottimista, Gaetano Renda, il Centrale, i Due Giardini, i Fratelli Marx, che sono le sale torinesi che da tanti anni tu gestisci, sono pronte a ricevere questa, che spero sarà un'ondata di pubblico. I Fedeconti quest'estate, quando c'erano le proiezioni all'aperto, il pubblico veramente ha risposto molto positivamente. Può essere considerato un buon segnale quello, Gaetano Renda?
Guarda, io ho qualche dubbio, non ho diciamo quell'ottimismo che sento. So che non avrei mai voluto chiudere le sale. In questo momento, sai, sono ovviamente il mio mestiere è quello di fare l'esercente, quindi il mio lavoro è quello di mostrare. Non avere mostrato le scoperte, i film visti nei festival è stato insomma in qualche modo una privazione, un po' come essere un attore che deve sopportare un ruolo piuttosto che interpretarlo. Ecco, questo è un po' il sentimento che ho. Figuriamoci, vorrei aprire domani mattina e mi auguro di poterlo fare. Il problema però esiste, noi abbiamo perso molti mesi, cioè un anno, dove diciamo le questioni affrontate sono state i ristori eventualmente, i tentativi di dire apriremo in quella data piuttosto che un'altra, e concretamente però io ho visto uno scenario diciamo così molto preoccupante, che mentre le sale arretravano e venivano dimenticate, oltretutto erano chiuse, si è affermato molto lo streaming. Cioè oggi potrei dire che davanti a me vedo una cosa certa che è lo streaming, e vedo una cosa traballante che è la sala cinematografica. Evidentemente però io penso che la sala debba essere centrale, e della sala nessuno può fare a meno, non possono farne a meno soprattutto gli autori, e soprattutto gli autori indipendenti, perché la possibilità che vengano con un mercato senza le sale scomparire letteralmente a favore soltanto delle grosse produzioni, secondo me è una possibilità assolutamente certa. Ecco, io penso che noi questo anno avremmo dovuto dedicarlo, e mi auguro che possano essere i prossimi mesi a darci questa possibilità, a discutere di tutta una serie di questioni, cioè quelle che banalmente sono le regole di mercato. È evidente che noi oggi facciamo il conto, no, con una realtà che è quella delle piattaforme. Come riapriremo?
Non sentiamo più Gaetano? Abbiamo perduto.
Non sentiamo più Gaetano, sì.
No, allora passo. No, va bene. Stavo affrontando un tema, uno dei tanti temi sui quali discutere, e sui quali appunto volevo coinvolgere anche. Sì, è caduto, adesso lo richiameremo. Certo. Giuseppe Citrigno. Lo streaming, le piattaforme ovviamente hanno preso molto più spazio, no? Aumento degli abbonati, un'offerta sempre più forte, e quindi è qualcosa con cui le sale devono fare i conti, no? Devono trovare una coabitazione, una convivenza, no? Le sale non è che possono ignorare come se le piattaforme non ci fossero, naturalmente, però le piattaforme potrebbero essere anche un aiuto per le sale, secondo te? Io non ho la risposta, quindi lo chiedo a te.
Enrico, invece le piattaforme devono essere un valido alleato della sala cinema. E come
ci confronteremo con loro e come produttori si confronteranno con le due tipologie. Se il web, lo streaming, l'on demand diventa sinergico insieme alla sala, allora il discorso è diverso. Mi spiego. Tu parlavi di 170 film pronti solo in Italia. Ci sarà prodotto che è tipicamente utile per il web, per lo streaming, come c'è prodotto che invece deve per forza andare prima in sala per uno sfruttamento anche economico, anche commerciale. Quindi se quello che diceva anche Simone, oggi l'ANICA e quindi Francesca Cima, Luigi Lonigro, l'ANEC, quindi Mario Lorini, coadiuvato in maniera esemplare da Simone Gialdini, si siedono a un tavolo e insieme al ministro programmano una serie di una specie di accordo quadro che garantisca la sala per un certo verso, quindi con un'elasticità anche da parte del distributore, con un'elasticità anche da parte dell'esercente, quindi dico un sostegno sui costi di noleggio, un'apertura più ampia sulla multiprogrammazione, e la sala dà una liberatoria, una concessione più ampia al produttore, al distributore per andare con un certo prodotto sul web, che poi addirittura possa essere sfruttato in sala sotto forma di rassegna, sotto forma di cineforum, sotto forma anche di programmazione poi estiva, con delle agevolazioni ancora più commerciali nei confronti dell'esercente. Io secondo me si può veramente aprire un panorama e una visione diversa. Il problema è quello che dopo 50 anni in cui si era su due fronti opposti, oggi io dico siamo sulla stessa barca, si rischia di affondare tutti, invece possiamo salvarci. Indietro nessuno.
No, quello è vero, bisogna trovare una rotta unica e quindi ragionare con streaming come una vera opportunità. Noi vi ringraziamo davvero davvero molto, quindi grazie a Simone Gialdini, grazie naturalmente a Gaetano Renda, grazie a Giuseppe Citrigno. Abbiamo grazie appena toccato delle questioni molto molto articolate e vi proponiamo un'altra scena da un altro film in cui il cinema è particolarmente importante, il film è Matinée. Grazie, buon lavoro.
Vuoi un biglietto omaggio per sabato?
No, già l'ho avuto.
Che cosa vuoi?
Darle una mano. Chissà quanto lavoro avrà da fare.
D'accordo. Entrerai nel mio mondo per un'ora.
Ah, lei è qua. Mi spiega che vuol dire.
È un segreto. Sai tenere un segreto?
Lo sto già facendo.
Perfetto. È una sorpresina per il pubblico nascosta sotto i sedili. Prova un po'.
L'effetto che proverà lo spettatore nei momenti cruciali.
Signor Bulsi, il nostro paese sta attraversando un momento grave. Se lei farà vibrare la sala e metterà quei cosi sotto i sedili per spaventare la gente.
Mi sta ascoltando?
Conerret, la rete della protezione civile, è collegata direttamente con il radar d'avvistamento. Se c'è un attacco, trasmetteranno su questa lunghezza d'onda 90 secondi prima che entrino in funzione le sirene. Scusi, non cambi. Comunque, ha capito cosa ho detto? C'è la minaccia di un attacco imminente, la gente è già terrorizzata.
Esattamente, è il momento più adatto per presentare un nuovo film dell'orrore. Rifletta un po', amico. Milioni di persone con il fiato sospeso che aspettano che succeda il finimondo, ben sapendo che ogni bacio, ogni tramonto, ogni cucchiaio di latte e malto può essere...
La prego.
Siamo già a metà strada. Faremo il tutto esaurito. Quanti posti sono a proposito?
500 qua giù in platea e su in galleria 100.
Così pochi in galleria.
Misure di sicurezza, le termiti, siamo ai tropici. Signor Bulsi.
Comunque li riempiremo. I bifolchi hanno il pepe al sedere.
Signor Bulsi, i cittadini di Key West non sono bifolchi.
Beh, allora non se la dovrebbe prendere. Grazie per la franchezza.
Che idiota, santo cielo!
Oh no, è simpatico. Sai dove possiamo trovare un ferramenta?
Sì, l'accompagno io.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta parte. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzaraz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, arratata, taradata, arratata, tarara, arratata. Fai, dobbiamo andare al cinema ci tu. Zarrazazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz.
Allora, al cinema baci tu, dice il nostro amico Paolo Conte. Beh, veramente questo è un argomento che ha molto eccitato gli ascoltatori di Hollywood Party. Fedele alle sale, il cinema è più bello dentro le sale, scrive un ascoltatore. Buonasera, poter tornare in sicurezza delle sale cinematografiche è uno dei motivi per cui sono felice di fare il vaccino. In cinema, in sala dove si sta con la mascherina, non si parla, non si canta, possibilità di contagio 0,5%. Insomma, i nostri ascoltatori dicono che sarebbero contenti di tornare dentro le sale cinematografiche.
E poi c'è questo messaggio che non possiamo non leggere. E poi le sale cinematografiche sono importanti. Io ho incontrato mio marito, quindi al cinema
sì,
si fidanza e poi ci si sposa, il che non è male. Allora, vogliamo regalarvi un'altra di queste clip. Come avete capito, oggi le clip hanno a che fare con le sale, e questo è un film veramente singolare, vero Steve?
Certo, è un film molto molto bello, molto, molto curioso. Vediamo se i nostri ascoltatori indovinano di che cos'è, poi ve lo diciamo comunque.
Guardate che cosa accadde al ragioniere Achille Pestani una sera che si era recato al cinema per distendere i nervi.
Gli ascoltatori di Hollywood Party sono degli sporcaccioni. Il motivo per riaprire le sale, ma vi ricordate come ci si bacia in sala mentre il film scorrignava? Insomma, ma si guardano anche lì, però
vabbè, dei baci sono sono depenalizzati, via.
Invece poi abbiamo sentito dai film motorizzati Ugo Tognazzi che va al cinema Corso, quello che era, adesso non c'è più, che era Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, a vedere La maschera del demonio di Mario Bava, poi gliene succedono di tutti i colori, un film poco noto ma molto divertente. Ne parleremo anche poi con Cinema alla Radio per Lino Manfredi, perché un episodio è suo. Francesca Levi, Maddalena Gnisci hanno fatto una trasmissione messa in onda da Domenico Ganci, che ringraziamo così come tutti la sala controllo di Via Asiago. Alessandro Boschi, Massimiliano Bolomo e Erika Favaro hanno fatto una Arcadia straordinaria. Abbiamo avuto al telefono Simone Gialdini, Gaetano Renda che è caduto, ma insomma speriamo che stia bene, Giuseppe Citrigno, quindi tre persone che hanno avuto a che fare con le sale, ma quello che veramente ha a che fare con tutte le sale è sicuramente Enrico Magrelli.
Perché faccio la maschera come un ruolo che non c'è più nelle sale. Carissimo Steve, tu vai al cinema stasera idealmente?
Magari. Gloria dice che sua mamma ha perso le acque al cinema Capitol di Trieste e è nata al mattino dopo, ecco perché ama il cinema.
Che meraviglia. Ammazza,
ragazzi. Certo. Quante cose in sala. Ma adesso Lama Bianca, Gianluca Stanzi e Francesca Camilla D'Amico.